il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. C'è una dozzina di deputati repubblicani che ancora esita negli Stati Uniti. La contestata legge di bilancio di Trump fatica a incassare il voto finale alla Camera. Accordo di libero scambio tra Svizzera e paesi del Mercosur. Il negoziato è formalmente concluso. Preoccupa l'agricoltura, favorirà l'industria di esportazione. Il pasticciaccio dei costi supplementari dei caccia F-35, ne ha discusso la Commissione di Sicurezza del Nazionale. Senza prendere decisioni, il capo dell'esercito propone eventualmente di acquistare meno apparecchi. In Grecia una tassa per i passeggeri che sbarcano dalle navi da crociera per il governo di Atene servirà perlomeno a tutelare le infrastrutture. Agli europei femminili di calcio, sgambetto iniziale per le rossocrociate sconfitte 2-1 dalla Norvegia. Negli Stati Uniti dunque un gruppetto di deputati repubblicani si sono messi di traverso alla votazione finale sulla legge di bilancio denominata Big Beautiful Bill, che prevede massicci tagli alle tasse, alla spesa sociale, agli incentivi per la tecnologia verde. Dopo la maratona di emendamenti andata in scena ieri al Senato, anche alla Camera dei Rappresentanti, il percorso per l'approvazione di questo contestato progetto di legge chiave per Donald Trump appare accidentato. Andrea Vosti, ti abbiamo con noi in linea, in diretta, sei il nostro corrispondente da Washington. Allora dici quali sono gli ultimi aggiornamenti e cosa impedisce ancora questo voto tanto importante per il presidente americano.
Sì, la legge di bilancio, il Big Beautiful Bill, BBB, si sta scontrando con l'opposizione di una dozzina circa di deputati repubblicani, segno questo che lo speaker Mike Johnson ha qualche difficoltà nel compattare la sua maggioranza dietro una legge che, come dicevi, soddisfa molte delle promesse elettorali di Donald Trump, tagli alle tasse, tagli alla spesa sociale, a fronte di massicci investimenti per la difesa e contro l'immigrazione illegale. Da circa 3 ore si sta tenendo un voto procedurale per avanzare verso una votazione finale. Ebbene, 5 repubblicani hanno votato fin qui no e altri 8 non hanno ancora votato, segno che le trattative dietro le quinte vanno avanti a oltranza, ma anche che la fronda interna è più ampia del previsto. Ricordo che il partito del presidente può permettersi al massimo alla Camera 3 defezioni. Sono 2 le principali ragioni del dissenso. Alcuni deputati non sono d'accordo con i tagli all'assicurazione sanitaria Medicaid per le fasce più vulnerabili e ne temono le conseguenze politiche, in particolare nelle aree rurali conservatrici. Altri si oppongono a un ulteriore aumento del debito pubblico che già supera i 36 mila miliardi di dollari. Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha assicurato di volere andare avanti fino in fondo e che farà di tutto per arrivare a un voto finale ancora nella notte americana. L'auspicio del presidente Trump, che ha espresso poco fa su Truth il suo disappunto verso i deputati frondisti, è quello di firmare il suo Big Beautiful Bill prima del 4 luglio, festa della indipendenza americana.
Grazie Andrea Vosti per questo aggiornamento. Passiamo ad altro. Ci sono voluti anni, ma ieri finalmente la Svizzera, insieme agli altri paesi della ALS, l'Associazione Europea di Libero Scambio, ha chiuso i negoziati per l'accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur. Il consigliere federale Guy Parmelin si è recato a Buenos Aires, dove ha sottolineato la volontà della Svizzera di diversificare le proprie relazioni commerciali. Paola Latorre.
Il Mercosur, di cui fanno parte Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, rappresenta un mercato di 300 milioni di persone. L'accordo concluso ieri è quindi importante, come ha sottolineato Guy Parmelin.
Il è très important pour la diversificazione.
È molto importante per la diversificazione della nostra economia, ha precisato il consigliere federale. Oggi esiste una politica dei blocchi, con gli Stati Uniti, i loro dazi e il loro protezionismo. C'è la Cina, l'UE. Noi vogliamo lavorare con tutti e questo offre delle alternative. Attualmente gli stati del Mercosur impongono dazi doganali tra il 12 e il 35%. Queste tasse saranno ridotte. Le aziende esportatrici elvetiche saranno quindi avvantaggiate e non saranno svantaggiate rispetto a quelle europee. L'UE ha chiuso infatti i negoziati 6 mesi fa. La ratifica è però frenata dalla Francia. Anche in Svizzera ci sono degli scettici, per esempio gli agricoltori. Non conosciamo ancora l'accordo nei dettagli, ha spiegato Martin Brufer, direttore dell'Unione Svizzera dei Contadini. Sappiamo che sono state fatte delle concessioni sulle importazioni di alcuni prodotti sensibili, come carne e vino. Ciò potrebbe metterci sotto pressione, ma presumiamo che questa possa essere mitigata con adeguate misure di accompagnamento.
Ci
aspettiamo discussioni, gli fa eco Stefan Brubacher, direttore di SwissMEM, l'associazione mantello dell'industria metalmeccanica ed elettrica. Ci auguriamo che gli agricoltori ricordino di aver sostenuto il Mercosur nel 2022 e ci auguriamo che i sindacati sostengano i lavoratori del settore dell'export e si schierino a favore di questo accordo. L'intesa deve ancora passare sui banchi del Parlamento. I Verdi si dicono già pronti a lanciare un referendum contro un accordo che, dicono, va a scapito della foresta pluviale e del clima.
Il malinteso che rischia di costare caro alla Svizzera, e parliamo dei costi supplementari per l'acquisto dei 36 aerei da combattimento F-35, è stato tema centrale di una seduta straordinaria della Commissione della Politica di Sicurezza del Consiglio Nazionale, svoltasi ieri, discussioni che si sono concluse però senza decisioni. Manuele Ferrari.
Presente in sala per parte della seduta anche il consigliere federale Martin Pfister, con il quale si è cercato di capire come affrontare le sfide del programma Air 2030, in particolar modo l'acquisto dei nuovi aerei da combattimento F-35. Tre le possibilità concrete discusse dalla Commissione della Politica di Sicurezza del Consiglio Nazionale. La prima proposta chiedeva la sospensione dei pagamenti per l'acquisto degli aerei. La seguente voleva un'analisi da parte del Consiglio federale delle possibili alternative in caso si decidesse di recidere il contratto per l'acquisto degli F-35. La terza infine prevedeva di far stilare all'Ufficio federale di giustizia una perizia giuridica sul possibile superamento dei costi per l'acquisto di questi aerei. Risultato? Tutte e tre le proposte respinte. Le questioni aperte sono ancora molte, spiega la presidente della commissione Priska Seiler-Graf. Siamo giunti alla conclusione che prima di prendere una decisione sia dovere del Consiglio federale presentarci una soluzione a questo problema. In questo senso ci è stata segnalata la chiara intenzione di voler continuare la discussione con gli Stati Uniti nella speranza di riuscire a trattare. Ma che sia chiaro, per noi la questione non è chiusa. L'acquisto degli F-35 è già un punto fisso dell'ordine del giorno della prossima seduta che si svolgerà ad inizio agosto dopo la pausa estiva, ha assicurato Priska Seiler-Graf. Intanto, ad aprire la porta forse a nuove possibilità sono state alcune dichiarazioni rilasciate a SRF dal capo dell'esercito Thomas Suesli. Di fatto le possibilità che si presentano sono due, ha dichiarato: o il Parlamento approva un credito supplementare o si comperano meno aerei. E questo ripensando alle riflessioni fatte in passato.
Nel 2017,
ricorda Thomas Suesli, le nostre simulazioni dicevano che necessitavamo di 40 nuovi aerei. Nel caso non fosse stato possibile acquistarli tutti in un colpo solo, avevamo anche detto che si sarebbe potuto comperare quelli mancanti per raggiungere questo numero in un secondo momento, pubblicando un nuovo concorso.
Rafforzare il servizio universale invece di ridurlo. Riunito in Valle di Muggio per due giorni, il comitato del gruppo svizzero per le regioni di montagna si è detto contrario alla revisione parziale dell'ordinanza per la posta e chiede di accelerare l'implementazione della strategia Gigabyte della Confederazione. Riferisce Christian Gilardoni.
Il Consiglio federale vuole interrompere la consegna giornaliera della posta a 60.000 economie domestiche e questo contro la volontà del Parlamento. È il primo dei tre punti su cui si è concentrato Pius Kaufmann che, oltre ad essere presidente del gruppo svizzero Regioni di Montagna, è anche consigliere nazionale del centro.
Per noi è wichtig.
È importante per noi, per i quotidiani cartacei della stampa locale è fondamentale che il loro giornale sia consegnato entro l'ora di pranzo. Se dovesse arrivare più tardi nel corso della giornata, quante notizie si perdono? Si indeboliscono i media locali se li si trasmette nel tardo pomeriggio? E se si guarda riguarda i sussidi alla stampa, di cui si è discusso recentemente, vanno proprio contro questa strategia. È un modo per migliorare la qualità del servizio pubblico.
Parallelamente si vorrebbe accelerare la diffusione della banda larga, visto che, secondo i piani della Confederazione, i lavori in questo senso saranno terminati per il 2037. Troppo tardi per chi tutela le regioni discoste.
Il terzo progetto su cui stiamo lavorando è la creazione di una base giuridica che permetta al governo federale di intervenire con aiuti di emergenza in caso di calamità naturali. Questa legge non esiste ancora. Abbiamo dovuto creare una legge speciale per il caso Blatten, per questi 5 milioni di franchi. E per assicurarci che non sia più necessario, vogliamo creare una base giuridica.
Su questo tema la politica è spaccata. Anche il consigliere di Stato Fabio Regazzi ha chiesto un fondo di questo tipo con un'iniziativa parlamentare. Il consigliere federale Albert Rösti però si è detto contrario.
Il governo greco ha introdotto una tassa di 20 euro a passeggero per le navi da crociera che attraccano in due delle isole elleniche più popolari nelle Cicladi, Santorini e Mykonos, mentre per le restanti isole greche la tassa è di 5 euro. L'iniziativa, secondo il governo, servirà a tutelare le infrastrutture delle rinomate località messe sempre più alla prova dal sovraffollamento dei turisti nei mesi estivi. Da Atene, Elena Kaniadakis.
Basta poco per intasare il traffico nei vicoli dei villaggi delle isole greche, soprattutto se migliaia di persone si riversano tutte insieme. Da tempo le comunità locali delle mete elleniche più ambite denunciano i disagi del viavai instancabile delle crociere, come l'inquinamento e gli ingorghi nelle strade. Secondo le speranze del governo, la nuova tassa dovrebbe portare alle casse statali 50 milioni d'euro all'anno, un tesoretto che verrà investito nel rinnovo delle infrastrutture, a cominciare dai porti, che in molti casi non sono progettati per reggere numeri così massicci di turisti. La tassa sembra pensata più per rinforzare le entrate dello Stato che per scoraggiare le grandi navi. Solo ieri sono arrivate a Santorini 4 crociere con in tutto circa 8.000 passeggeri. La Grecia, che fa dipendere il 20% del proprio PIL dal turismo, ha accolto l'anno scorso 40 milioni di visitatori stranieri, un numero in continua crescita, così come quello dei passeggeri delle grandi navi, quasi 8 milioni nel 2024. Un business che però, in assenza di regolamentazioni, rischia di portare più disagi alla comunità locale che benefici, visto che i passeggeri delle crociere non sono soliti spendere tanto nelle isole dove approdano per poche ore, come denunciano molti abitanti di Mykonos e Santorini.
Niente cauzione, rimarrà in prigione in attesa della sentenza il noto produttore musicale Sean Diddy Combs, noto come Puff Daddy, che una giuria di New York ha riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa per trasporto finalizzato alla prostituzione. Il rapper è stato assolto da altre accuse più gravi, tra queste quella di traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione.
Reaction is that we're pleased that he's finally been held responsible for 2 federal crimes, something that he's never faced in his life. He still faces substantial jail time.
Siamo soddisfatti, è responsabile di 2 crimini federali, è stato giudicato responsabile, una cosa cui era sempre sfuggito. Passerà anni in prigione. Così Douglas Wigdor, avvocato di Cassie Ventura, ex compagna di Combs, prosegue sfogandosi contro la difesa che si è concentrata sul denigrare la sua assistita, minimizzare e normalizzare i reati dell'ex rapper. Cassie Ventura dice ha subito anni di abusi e nessuna cifra potrà mai ripagarla per ciò che ha passato. Il processo si è basato sulle testimonianze di 2 ex compagne di Combs, una delle quali è rimasta anonima. Hanno testimoniato di essere state costrette per l'intera durata della relazione ad avere rapporti sessuali con lui e con altri uomini. Soddisfatta la procura dopo la libertà su cauzione negata. L'imputato è un uomo feroce, potente, vendicativo, ha detto Maureen Comey dell'accusa. È giusto che resti in prigione. Avremmo voluto una condanna più importante, prosegue, ma sapevamo che le accuse più gravi erano difficili da provare oltre ad ogni ragionevole dubbio. Martedì, l'udienza in cui il giudice stabilirà il calendario per la sentenza. Rischia fino a 20 anni, ma in ogni caso Diddy Combs, che ha 55 anni, passerà il resto della sua vita tra prigione, aule di tribunale ed una reputazione impossibile da ricostruire. Sono poco meno di 120 le persone che lo hanno citato per stupro, aggressione, ricatto, violenza privata.
Nella Repubblica Democratica del Congo non si fermano i combattimenti nonostante l'accordo di pace firmato la scorsa settimana a Washington con il Ruanda e la mediazione del governo americano. Ieri il governo di Kinshasa ha annunciato di aver abbattuto un aereo che secondo i ribelli portava aiuti umanitari alla popolazione della regione orientale del paese da loro conquistata.
I dubbi sollevati nelle scorse settimane da attivisti, media e opinione pubblica sull'effettiva applicazione dell'accordo di pace tra la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda sembrano già avere i crismi della legittimità. La tensione tra il governo e i ribelli del movimento M23, che hanno in mano la regione orientale del Kivu e che sono sostenuti proprio dal Ruanda, non si è affatto affievolita. Anzi, ieri da Kinshasa è arrivata la conferma dell'abbattimento di un aereo proveniente dal Ruanda che non aveva chiesto autorizzazione a entrare negli spazi congolesi. Secondo l'M23, quel cargo trasportava cibo e aiuti umanitari per la popolazione. Durissima la risposta dell'Alleanza del Fiume Congo, la coalizione antigovernativa del Kivu, di cui fa parte anche l'M23, che ha minacciato ritorsioni delle sue milizie per garantire la sicurezza e gli approvvigionamenti per migliaia di persone che sono allo stremo. In questo clima non rassicurante, che riporta alla dura realtà, dopo i toni trionfalistici di Donald Trump subito dopo la firma a Washington, c'è anche il ruolo del vicino Burundi, che ha collaborato con il governo congolese all'operazione. Secondo l'accordo, Congo e Ruanda hanno 30 giorni di tempo per attuare un piano di monitoraggio per avviare il processo di pace. Attivisti e esperti congolesi, consci delle mire americane sul Kivu e le sue fondamentali risorse minerarie, temono le ire di Trump e possibili azioni militari esterne se i tempi e le modalità non dovessero essere rispettati.
E con questo contributo di Freddy del Curatolo noi siamo giunti al termine. Ora lo sport. Ci risentiamo alle 8 su Rete 1.